In comune, sindaco e assessori informano.
Siamo in attesa di comunicarci, di collegarci con il comune di Saronno per avere dal nostro sindaco tutte le informazioni riguardanti la pandemia. Con la nostra regia si sta collegando.
In questo momento,
chi sta parlando è il presidente del consiglio Pierluigi Gilli, che avremo poi ospite nella trasmissione in comune. Che si sta dando che non è tutto tranquillo quanto per quanto riguarda la pandemia, anzi.
Vedi che io sono in giro con la mascherina.
Con la mascherina, infatti. Siamo sempre in attesa di collegarci con il sindaco. La regia ci fa ampi gesti che è quasi tutto pronto. Ecco, sembra che sia tutto ok. Buongiorno, signor sindaco!
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Ben siamo in attesa veramente di sapere come stanno andando la pandemia in quel di Saronno. Il sole splende, speriamo che anche i numeri siano diminuiti.
Eccoci qua, diciamo che i numeri sono numeri tra il bello stabile, diciamo così. Possiamo essere, direi, sostanzialmente soddisfatti dei numeri che stiamo per dare. Iniziamo con i dati forniti da ATS. Vi ricordate che da diverse settimane ATS non forniva più aggiornamento con i dati della situazione comune per comune a seguito dell'attacco hacker che il sito appunto di ATS in Subria ha subito nelle scorse settimane. I dati stanno lentamente ritornando a disposizione dei sindaci, dico lentamente perché da tre giorni sono iniziati a tornare in realtà solamente un sottoinsieme dei dati che i sindaci avevano a disposizione prima di questo famoso attacco. Per ora abbiamo a disposizione solamente i dati dei cittadini positivi, mentre ancora non sono aggiornati i dati relativi ai cittadini guariti e ai cittadini deceduti. Allora, i cittadini positivi oggi a Saronno sarebbero, secondo questo ultimo aggiornamento, 107, erano circa 250 quando ci siamo sentiti l'ultima volta su questo tema, quindi diciamo che grosso modo nel giro di un mese siamo passati da 250 cittadini positivi a 107.
Abbiamo dimezzato completamente proprio.
Abbiamo più che dimezzato il numero di cittadini positivi, per questo dicevo che insomma i dati sono sicuramente tendenti al bello stabile. Non abbiamo, ripeto, i dati aggiornati sui cittadini guariti, erano 9.750 circa un mese fa, e non abbiamo dati sui cittadini deceduti che erano 232 circa un mese fa. Appena ovviamente torneremo ad avere disponibili anche questi dati, li daremo come aggiornamento il lunedì mattina a Radio Orizzonti. Vediamo la situazione del nostro hub, che ha superato le 158.000 vaccinazioni, proseguirà la sua attività sicuramente anche nelle prossime settimane. Vediamo se i nostri...
Scusi, sempre a tre giorni alla settimana, signor sindaco?
Sempre a tre giorni alla settimana, esattamente, sempre a tre giorni alla settimana. Diciamo che c'è molto spazio libero, intendo dirlo, insomma. Siamo passati da una situazione in cui non si riusciva a trovare posto, se vi ricordate, il nostro hub, in una situazione che è un po' inversa. E siccome sappiamo che ci sono tante persone alle quali è consigliata la quarta dose, che non si stanno prenotando, il consiglio ovviamente del sindaco, la raccomandazione del sindaco alle persone anziane, alle persone fragili, è quella di prenotarsi e vaccinarsi, anche se le cose stanno andando meglio, perché non sappiamo poi se continueranno ad andare meglio, ad andare bene anche quando torneremo all'autunno, torneremo all'inverno. Quindi chi può, chi deve...
Ecco, signor sindaco, lei ha qualche notizia in più su queste persone cosiddette fragili che dovrebbero fare la quarta vaccinazione? Ha qualche notizia in più?
Beh, sono sicuramente gli over 65, quindi quelle persone che hanno più di 65 anni, piuttosto che persone che hanno patologie che rendono il loro sistema immunitario particolarmente fragile, quindi le persone cosiddette immunocompromesse. A loro ATS ha segnalato la necessità di farsi vaccinare, quindi chi ha ricevuto da ATS questa comunicazione è bene che lo faccia, insomma, è bene che risponda positivamente a questa comunicazione. Ripeto, al nostro hub ci sono molti slot disponibili, quindi se ci si prenota oggi è molto probabile che nel corso di questa settimana si riesca a effettuare la vaccinazione, per cui non perdiamo questa occasione. Le case di riposo confermano che siamo in un periodo positivo, le nostre tre case di riposo sono tutte e tre Covid free e quindi questa è sicuramente una buona notizia. Sono state riaperte al pubblico, ai parenti, insomma, la possibilità di entrare a visitare i propri congiunti, ovviamente con l'utilizzo della mascherina FFP2, però anche di questa possibilità fortunatamente i nostri cittadini possono godere e gli anziani ricoverati presso le case di riposo possono a loro volta godere. Veniamo alla situazione delle nostre scuole. Anche le nostre scuole segnalano un significativo miglioramento. Qui abbiamo il confronto rispetto alla settimana precedente, quindi diamo la situazione aggiornata. Gli alunni positivi, allora ricordiamo sempre che parliamo di circa 12.000 alunni che studiano a Saronno, quindi i numeri che diamo adesso sono da rapportare a questo totale di 12.000 alunni. Gli alunni positivi erano 38, sono scesi a 23 nel giro di una settimana. Gli alunni che erano con didattica a distanza da 33 sono scesi a 21. Gli insegnanti che erano assenti perché positivi o perché avevano avuto stretti contatti con persone positive erano 6, sono scesi a 3. Le classi che necessitavano della cosiddetta autosorveglianza erano 6, oggi sono scesi a 0, quindi nessuna classe è in autosorveglianza come nessuna classe è in quarantena. Quindi anche lo scenario delle nostre scuole è uno scenario significativamente positivo.
Cioè, arriviamo al signor Sindaco, possiamo dire che arriveremo alla chiusura delle scuole con la pandemia quasi a zero.
Arriveremo con la chiusura delle scuole tra pochi giorni, fortunatamente con la pandemia ancora a zero, tant'è vero che è probabile che i ragazzi che dovranno fare l'esame di Stato alla quinta superiore potranno affrontare l'esame di Stato senza l'utilizzo della mascherina. Questo dice ancora una volta che davvero stiamo andando verso una situazione di tranquillità. Non abbassiamo la guardia laddove possibile, insomma, meglio usare la mascherina laddove non richiesta che non usarla laddove richiesta. Capisco che andando verso l'estate, il periodo caldo, la mascherina è fastidiosa, soprattutto per gli anziani, però insomma laddove ci è possibile, magari se la usiamo ancora, male sicuramente non fa. Ecco. Per cui una situazione sicuramente positiva che credo confermeremo ancora nelle prossime settimane in attesa di quello che poi succederà in ottobre, cosa che non sa nessuno, vedremo se il governo deciderà per la quarta dose non solamente agli over 65 e alle persone fragili ma anche ad altre categorie di persone e quindi che il nostro hub potrebbe tornare a lavorare a pieno ritmo. Questo però in questo momento non possiamo dire, vedremo esatto. Cosa succederà.
Profughi.
Profughi. I profughi a Saronno la situazione è stabile, le famiglie presenti sono circa sempre 270, le persone presenti sono circa 270, sappiamo che poco più di 200, scusate, una trentina sono le famiglie di Saronno che continuano ad accogliere i profughi e 24 ragazzi frequentano le nostre scuole, frequentano gli asili piuttosto che per le nostre scuole. La situazione è stabile e speriamo che continui ad essere, insomma, in realtà speriamo che questa guerra tragica e drammatica, insensata, possa finire il prima possibile, visto che sta cominciando a creare danni anche a tutto il mondo, almeno dal punto di vista alimentare, insomma, rischiamo davvero una crisi alimentare in molti paesi dell'Africa, in molti paesi che già sono in difficoltà, rischiamo una crisi catastrofica per le milioni di tonnellate di grano che sono pronte a partire dai porti dell'Ucraina, ma che purtroppo l'esercito russo non lascia partire.
Signor Sindaco, se qualcuno vuole portare degli indumenti, adesso che c'è il cambio stagione nella parte estiva, dove si deve rivolgere per aiutare i profughi saronesi?
Casa di Marta è il punto in cui vengono raccolti gli indumenti. Tra l'altro sappiamo che mentre sono disponibili una grande quantità di indumenti per la cattiva stagione, c'è scarsità di indumenti per la bella stagione, per cui questa è un'informazione anche che arriva dalla Caritas, per cui se davvero le nostre famiglie, chi ci ascolta, ha delle magliette, dei pantaloncini da utilizzarsi con la stagione calda, è davvero richiesto di consegnarlo a casa di Marta, dove c'è il punto di raccolta, e poi penseranno ad essere distribuite alle famiglie che ospitano i profughi ucraini della nostra città. Questa è sicuramente un'azione meritoria che vale la pena di essere sostenuta, vale la pena di essere consigliata e raccomandata a chi appena può. Ecco,
ecco, con questo invito da parte del sindaco, noi la ringraziamo del suo intervento, ci diamo appuntamento lunedì prossimo con sempre notizie più che positive. Grazie signor
grazie
sindaco,
mille,
buona settimana.
Buona settimana, grazie.
Arrivederci.
Il punto.
Bene, dopo questo collegamento con il sindaco ritorniamo in studio con la nostra rubrica In Comune e, come abbiamo anticipato, in studio abbiamo il Presidente del Consiglio, l'Avvocato Pierluigi Gilli. Grazie Avvocato, come tutti ricordate il primo intervento che fece l'Avvocato Gilli per una lezione di civica in cui abbiamo messo a fuoco quali sono gli istituti preposti per quanto riguarda la gestione della società pubblica, il nostro ha avuto un grande successo. Abbiamo parlato della composizione di un consiglio comunale, come è fatto, i suoi componenti, gli assessori, il sindaco. Eravamo arrivati alla parte in cui l'avvocato Gilli ci ha spiegato come si è passate dall'elezione del sindaco tramite i consiglieri all'elezione del sindaco tramite la popolazione. Ora andiamo nella seconda parte, abbiamo tanti argomenti, signor Gilli, da parlarne. Primo, vorremmo che lei finisca nel dire quali sono gli attuali poteri che ha il sindaco, poi cos'è una giunta comunale, che è una cosa importante, poi qual è il ruolo del Presidente del Consiglio comunale. Sono già tre argomenti, il tempo è un quarto d'ora.
Però dobbiamo partire e andare in ordine. Prima di parlare del sindaco e della giunta, parliamo di quelle che sono le attribuzioni del Consiglio comunale.
Che le avevamo già accennate l'altra volta.
L'avevamo soltanto detto e io vorrei che...
Benissimo.
Su questo vorrei veramente fare un po' di chiarezza, perché si pensa che il Consiglio comunale abbia delle competenze enormi, ma in realtà non è così. Mentre nel sistema precedente, quando il sindaco era eletto dai consiglieri comunali, tutte le competenze erano del Consiglio comunale, e tranne alcune che il sindaco aveva di sue come ufficiale del governo, per esempio per l'anagrafe, per lo stato civile e così via, e la giunta aveva soltanto delle competenze residuali. Adesso il sistema è diverso. Proprio l'elezione diretta del sindaco da parte della popolazione ha fatto sì che il baricentro si spostasse molto di più a favore delle attribuzioni del sindaco e della giunta e molto meno al consiglio comunale. Il consiglio comunale oggi, come recita in maniera molto 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 chiara l'articolo 42 del testo unico delle leggi sugli enti locali, ha queste competenze che vorrei descrivervi, proprio non leggendo integralmente l'articolo 42, ma comunque richiamandolo perché è fondamentale. E questa è una... A volte ci sono davvero delle difficoltà, perché si crede che il Consiglio Comunale possa fare tutto. Faccio un esempio. Quando in Francia il sistema è ancora più o meno quello vecchio, come quello vecchio che avevamo noi. E io ricordo di aver assistito a un paio di sedute del Consiglio Comunale di Chalon che avevano degli ordini del giorno sterminati, lunghissimi, 30, 40, 50 punti, perché là le competenze generali sono ancora del Consiglio Comunale e quindi anche la spesa per comprare le lampadine deve passare dal Consiglio Comunale. Ed era così anche da noi. Io infatti ricordo che la prima volta che sono stato eletto consigliere comunale è stato nel 1985, e anche lì c'erano delle sedute veramente lunghissime, perché si parlava praticamente di tutto, dalle cose più minute a quelle più elevate. Oggi invece le competenze sono ristrette, e intanto l'articolo 42, che è intitolato Attribuzione dei consigli, esordisce dicendo che il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Di indirizzo che cosa vuol dire? Che è quello che dà le indicazioni generali, che poi devono per forza essere d'accordo con quelli che sono gli indirizzi del sindaco, perché il sindaco si presenta con un suo programma alle elezioni e quando viene eletto questo programma deve tentare di rendere operativo, ed è l'organo di controllo politico-amministrativo, svolge quindi dei controlli, svolge il controllo generale sull'attività amministrativa in senso sia politico sia amministrativo. Il comma 2 dell'articolo...
Avvocato, la prima domanda che si pone, sì. Ma controlla chi?
Controlla?
Ecco, controlla chi? Controlla chi? Il dirigente comunale? Controlla chi? No, gli assessori?
Ecco, questo è qui arriviamo a quelli che sono gli equivoci nei quali si cade. Il controllo è un controllo non di carattere puntuale, può andare il consiglio comunale a dire il dirigente non è bravo, quelli sono compiti che sono riservati in parte al sindaco, in parte alla giunta, in parte al segretario generale. Il controllo è il controllo generale ed è un controllo di carattere soprattutto politico quando si approva il bilancio, sia quello preventivo sia il conto consuntivo, che adesso si chiama rendiconto di gestione, come faremo questa sera. È lì che si vede se l'amministrazione ha fatto quello nel rendiconto, se l'amministrazione ha fatto quello che si era proposta col bilancio, se l'ha fatto, come l'ha fatto, se ci sono dei problemi. Questo è il controllo politico e anche amministrativo, perché è chiaro che se l'amministrazione aveva stanziato dei soldi e non li ha spesi, allora c'è anche il controllo amministrativo, perché quelle somme lì passano a residui passivi e quindi rientrano nel gioco, però è stata una perdita di tempo. Questo è il controllo. Questo è il controllo. I controlli puntuali non possono essere di competenza di un organo collegiale come il Consiglio Comunale, perché è anche
sarebbe dispersivo.
Le dimensioni non lo rendono possibile. Quali sono dunque le competenze? L'articolo 2 il comma 2 dell'articolo 42 dice espressamente: il Consiglio ha competenza limitatamente, ecco, questo avverbio è molto importante, limitatamente, quindi vuol dire solo a queste cose, ai seguenti atti fondamentali. Quindi, che cosa apprendiamo dal comma 2 dell'articolo 42 del testo unico? Che il Consiglio Comunale ha delle competenze sue esclusive, ma che sono limitate, e peraltro sono limitate a che cosa? Ad atti fondamentali, non all'acquisto delle lampadine, ma semmai...
Avvocato, però mi permetta, la parola competenze va anche abbinato con la parola responsabilità. Le due cose camminano insieme, sì o no?
Le due cose camminano insieme perché
qualcuno si deve assumere anche la responsabilità.
Certo, i consiglieri comunali sono responsabili di quello che fanno. E se compiono degli atti che alla fine provocano dei danni a qualcuno, questo qualcuno può rivolgersi al TAR e ottenere il risarcimento del danno. Se il Consiglio Comunale, senza motivo ragionevole, rifiuta per esempio di fare un certo atto, oppure esce dalle proprie competenze e provoca quindi un danno ad un soggetto che aveva un interesse legittimo, il TAR può condannare, ma può anche poi dopo esserci la responsabilità successiva, non soltanto nei confronti dei danneggiati, ma c'è sempre un altro danneggiato che è l'erario, cioè il danno erariale, il danno che il comportamento dei consiglieri comunali ha cagionato al comune. E in questo caso la competenza della Corte dei Conti, che fa un procedimento che assomiglia a un procedimento penale, ma che si conclude con una condanna di carattere contabile. Questo vale nei confronti dei consiglieri comunali, degli assessori, del sindaco e di tutti i dipendenti del comune. Infatti, casi di dipendenti che abbiano occasionato un danno erariale se ne sono avuti anche nel nostro comune, e la Corte, parlo di almeno 30 anni, non è una cosa di oggi, e hanno avuto le loro condanne.
Avvocato, si può dire, se si può, mi corregga se sbaglio, che tra allora e adesso le cose sono un po' cambiate, che alcune competenze che erano tipiche del Consiglio del comunale sono passate alla giunta comunale?
Sì, sicuramente.
In quale misura, se è stato un bene, sì o no?
Sicuramente, ho detto poco fa che prima la competenza generale era del Consiglio, oggi invece la competenza generale è del sindaco con la Giunta. Quindi, mentre al Consiglio Comunale rimane la competenza esclusiva di questi atti che adesso...
Di vigilanza soprattutto.
No, anche di questi atti, anche quelli che vediamo adesso non sono di vigilanza, sono atti concreti e come. Però sono quelli più importanti.
Ce ne puoi elencare?
Certo. Allora, vabbè, il primo è lo statuto dell'ente, questo è un atto fondamentale, però lo si fa una volta, poi ogni tanto magari lo si può modificare, ma è un atto di natura più che altro, di natura politica che altro. Gli statuti dell'ente e delle aziende speciali. Noi i regolamenti, lo statuto della Saronno Servizi passa dal Consiglio Comunale. È competenza ancora del Consiglio Comunale, sono competenze i regolamenti. Noi abbiamo molti regolamenti nel nostro comune, al di là del regolamento del Consiglio Comunale, che è un atto proprio del Consiglio, ci sono regolamenti che riguardano un po' tutto, di pulizia urbana, il regolamento del verde, regolamenti, alcuni sono anche molto molto vecchi e devono essere rivisti, c'è il regolamento per la videosorveglianza, sono quindi norme di carattere generale che sono di competenza del Consiglio Comunale. Noi in più, almeno in questa amministrazione, abbiamo introdotto l'obbligo, prima che il regolamento arrivi all'Aula, al Consiglio Comunale, che ci sia la disamina precedente da parte di una commissione fatta solo di consiglieri comunali, in cui tutti i gruppi sono rappresentati, per la disamina preliminare dei regolamenti, così che il lavoro più complesso lo si faccia nella
commissione prima.
E poi dopo si può andare, certo. Sì, anche perché altrimenti se andassimo in Consiglio Comunale e dovessimo discutere di un regolamento di 100 articoli con gli emendamenti e contromendamenti sarebbe impossibile. Quindi questa è, mi sembra importante che queste cose, certo, siano di competenza del Consiglio Comunale. Anche la Giunta ha una competenza regolamentare, ma è una competenza soltanto residuale, è soltanto per regolamentare l'ordinamento degli uffici, per dire ci sono tot assessorati, i dipendenti sono di qui o di là, ma non incide sulla sostanza, è soltanto sulla, diciamo, sono regolamenti organizzativi.
Operativa.
Organizzativi interni. Ancora. Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici. E qui cominciamo ad andare in qualcosa di molto
di concreto. Anche.
L'elenco annuale dei lavori pubblici, certo, lo predispone la Giunta, ma è il Consiglio Comunale che lo approva e può anche chiedere delle modificazioni. Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto. Piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuale delega ad essi, parere da rendere nelle predette materie. Allora, qui c'è dentro un po' di tutto, di tutte le materie che riguardano l'attività del Comune, ma ne segnalo alcune con particolare interesse. Dentro qui c'è il piano di governo del territorio, quello che una volta si chiamava si chiamava piano regolatore. Quindi questo passa solo, può essere approvato solo dal Consiglio Comunale e può essere modificato dal Consiglio Comunale, peraltro con un procedimento che è piuttosto complesso perché richiede anche una doppia deliberazione, ma non entriamo in questi particolari. Quindi la materia urbanistica intesa come...
Ecco qua, però c'è una domanda che il pubblico mi ha fatto di sottoporre a lei. Quando in Consiglio Comunale c'è la maggioranza assoluta e quella relativa? Su quali argomenti?
No, questo ragionamento, questa non è una domanda posta in maniera utile.
Molto corretta.
No, allora, la maggioranza assoluta vuol dire la metà più uno dei consiglieri assegnati. I consiglieri assegnati sono 24 più il sindaco, che anche quello è considerato consigliere comunale. Quindi la maggioranza assoluta è 13 ed è richiesta per alcuni atti particolari. Altrimenti, altrimenti, quando non è richiesta una maggioranza particolare, maggioranza assoluta che è la metà più uno del quorum, cioè
dei
25, oppure può essere i due terzi o i tre quinti a seconda delle ipotesi, sempre sul quorum. In tutti gli altri casi la maggioranza si calcola sui presenti.
Sui presenti.
Sui presenti. Per esempio, il bilancio non è necessario che sia approvato con la maggioranza assoluta. Se in consiglio comunale ci sono 20 consiglieri, la maggioranza in quel momento lì è 11. Ci sono invece dei casi in cui è proprio la legge o il regolamento che stabiliscono delle maggioranze.
Chiudo la parentesi.
La maggioranza relativa è un concetto che di natura politica, ma non di natura giuridica.
No, ho capito.
Quando si diceva che la Democrazia Cristiana aveva la maggioranza relativa, perché era il partito che aveva il maggior numero di suoi eletti, ma non aveva la maggioranza assoluta, perché vuol dire comunque la metà più uno.
Si ricordi, Presidente, che prima di chiudere gli devo fare due domande che me le hanno chiesto i cittadini. O gliela faccio adesso o gliela faccio dopo? Adesso. Sono una definizione, la devi dire in parola molto chiara. Mi chiedo di dire cos'è una delibera, cos'è una mozione e cos'è una interpellanza.
Va bene, questo qui sarebbe stato oggetto di una
successione. Se no rimandiamo al prossimo appuntamento.
Però andiamo con ordine, ecco. Magari riusciamo, perché poi
la rimandiamo, ha ragione lei.
Perché altrimenti facciamo
confusione.
Un po' di confusione. Allora, ancora tra queste competenze ci sono parlavamo di prima, il bilancio preventivo, il rendiconto, i piani territoriali che sono non soltanto quelli del Comune di Saronno, ma c'è anche
intercomunali
e soprattutto il cosiddetto IGT, il piano di governo del territorio. Del Consiglio Comunale sono di competenza anche le deroghe al piano di governo del territorio, salvo che, e questo accade, non ci siano delle deroghe alle deroghe da parte della legge regionale. Ci sono stati dei periodi in cui, magari per pochi anni, le leggi regionali consentivano che certi provvedimenti in deroga al piano regolatore o al piano di governo del territorio venissero approvati direttamente dalla giunta senza passare dal consiglio comunale. Oggi questo è possibile quando i progetti che vengono presentati, anche che sarebbero di competenza del Consiglio Comunale, ma che sono però totalmente conformi al piano di governo del territorio, okay. Allora a quel punto li approva direttamente la Giunta senza passare dal Consiglio Comunale. Se ci sono invece delle differenze, allora devono passare per forza dal Consiglio.
Ecco, secondo lei questo passaggio tra il vecchio Consiglio Comunale e quello nuovo ha avuto un beneficio per l'operatività?
In termini di tempo sicuramente sì, e lo vediamo anche dal fatto, io questo lo posso dire per esperienza personale, che quando fino al 1993 i consigli comunali se ne facevano tanti,
moltissimo,
perché le cose erano tante. Adesso se ne fanno poche, a volte si fa quasi fatica a mettere insieme un ordine del giorno, ma non perché l'amministrazione non vada avanti, ma perché gli atti di competenza del consiglio non ce n'è. Il piano di governo del territorio si fa una volta ogni 4, 5, 6, 7 anni.
Però mi permetto, avvocato, prima con i vecchi consigli comunali la città era molto più informata. Oggi, dato che le competenze sono più della giunta, la gente non sa niente.
Ma questo però non lo deve dire al Comune di Saronno.
Lo deve dire al
Parlamento, certo, che questa legge l'ha introdotta. Ma devo anche dire però che il discorso dell'informazione può essere sicuramente supplito, basta trovare delle modalità per informare i cittadini, ma in termini di efficienza sicuramente questo sistema è più utile, perché ha dei passaggi in meno, ha delle rigidità in meno. Una volta c'era anche un controllo amministrativo da parte di un organo, l'organo regionale di controllo, che era il Coreco, poi è diventato Oreco. L'hanno abolito e non c'è più, quindi gli atti sono fatti e definiti lì. Se un atto è fatto, per opporsi a un atto bisogna del Consiglio Comunale, bisogna andare a fare un ricorso al TAR, cosa che è abbastanza improbabile, perché non solo per i costi che richiede fare un